Buona giornata a tutti. Chi vi parla è Claudio Simeoni insieme a Francesco dell'Istituto Mediterraneo Studi Politeisti, e vi ricordo che il mio indirizzo è Piazzale Parmesano 8 Marghera. L'indirizzo dell'Istituto Mediterraneo Studi Politeisti è Casella Postale 53 Marostica Vicenza. E Francesco.
Sì, io saluto tutti, e appunto gli ascoltatori, visto che Claudio era in ferie la settimana scorsa, comunque. E poi la sera abbiamo avuto ospite il nostro amico Ettore dell'associazione Matacianza, appunto. Claudio è tornato e perciò la trasmissione riprende con la ritualità e con la metodologia classica, appunto, di come sempre. E appunto Claudio, come sempre, dimentica internet, e noi ricordiamo internet, anche se in questo periodo siamo un po' in ferie tutti quanti, però rimane sempre per le informazioni. Io ricordo appunto che sul Federazione Pagana chi vuole può trovare le fotografie di Asiago 2003, rituale della Devotio, che così ha un'idea, ha un indirizzo di come si sviluppa anche dal punto di vista visivo la Devotio. Ci sono circa una decina di fotografie, trovate su federazionepagana.com/Asiago2003, e lì appunto trovate un po' di foto della Devotio. Ricordo che chi volesse partecipare a questo rituale, che poi Claudio ne parlerà in maniera più approfondita, può sempre chiamare il 338 319 7720, proprio perché ha a che fare appunto con quanto riguarda la partecipazione. Se qualcuno è interessato, vuole informazioni, notizie, coordinate, basta che chiami il cellulare e avrà tutte quante le notizie che gli servono per questa cosa. E nel frattempo ho mandato anche su internet un piccolo pezzettino, una piccola documentazione di cosa parla, di cos'era in antico e nell'antica cultura romana il rituale della Devotio, proprio con rifacimento anche alla citazione presa da Tito Livio, in maniera tale che qualcuno abbia anche riferimenti delle coordinate storiche dell'evento, e poi noi lo sviluppiamo con le nostre tematiche, con i nostri influssi, le nostre idee. Qua c'è qualcosa che fischia.
Niente, quello che a me interessava ricordare della Devotio è che la Devotio nasce in un momento drammatico, diciamo così, della storia di Roma. E la Devotio praticamente è un'invocazione, è un modo per chiamare tutti gli dèi del mondo, cioè tutti gli dèi della propria cultura, tutti gli dèi della propria esistenza, per l'ultimo grande sforzo che Decio stava facendo contro l'esercito sannita. E la Devotio però non è soltanto l'ultima razza, cioè l'ultima possibilità dell'uomo. La Devotio è un modo con cui noi presentiamo agli dèi la nostra vita, la nostra esistenza. Cioè noi praticamente diciamo agli dèi: questo è il mio combattimento, questo è il combattimento della mia vita, e voi dèi siete chiamati ad assistervi e ad affiancarvi a questo combattimento. Naturalmente, se voi non volete, andate a quel paese e noi comunque combatteremo la nostra battaglia della vita. Per cui la Devotio è un atto di determinazione soggettivo, un atto di determinazione che l'uomo fa davanti al mondo, e che dice: io esisto, è questa mia vita, è la mia possibilità, è il mio combattimento, è la mia forma di esistenza. E il rito della Devotio ha questo significato. Quando io vi dico che i pagani hanno di diverso dei monoteisti quello di prendersi nelle proprie mani la responsabilità della propria vita, non sto dicendo, non sto mandando uno slogan gratuito, sto facendo un'affermazione fondamentale della religiosità pagana, e il rito della Devotio manifesta questo. Naturalmente, quando gli dèi si affiancano, non si affiancano alla nostra ragione, ma si affiancano alle nostre emozioni, alle nostre azioni, al nostro modo di vivere e di percepire il mondo. Pertanto una cosa da fare è liberarci dalle illusioni della vita. Purtroppo le illusioni della vita ci fanno vedere in maniera distorta la realtà che ci circonda, cioè ci illudiamo che sia una cosa anziché è un'altra, ci illudiamo di raggiungere un obiettivo invece un altro. Ma quando gli dèi si affiancano a noi, si affiancano sulle nostre emozioni e sulle nostre azioni, e quello che viene a morire, la prima cosa che muore per chi recita il rito della Devotio, sono le proprie illusioni. Pertanto anche la sua vita, quando era costruita su dei castelli di carta, e quando gli dèi si affiancano, sono cavoli acidi, ma veramente cavoli acidi. Ed allora c'è da ricostruire la nostra vita. Certo, gli dèi assistono a questo nostro rito, ma non è gratis. Cioè, non è che ci fanno vincere il Super Enalotto o che ci fanno brillare nella società civile, ci fanno brillare nelle condizioni della vita, ma le condizioni della vita non necessariamente coincidono con le nostre illusioni, e pertanto ricordatevi che rimuovere le illusioni è la prima cosa da fare.
Sì, beh, se vuoi potremmo anche riagganciarsi con l'attualità, nel senso che ci sono le Olimpiadi di Atene e che sono un evento mediatico e informativo molto importante. Io vorrei quasi commentare un po' come si dà la dimostrazione in cui certe sensibilità vengono.
Posso, Francesco, romperti le scatole? Sì, sì. Interrompere? No, volevo fare un omaggio a un grande guerriero che ci ha appena lasciato. Da qualche giorno se n'è andato la Bessi, praticamente quell'incredibile animale che ci ha accompagnato durante tutti i riti,
sì,
e che trovate anche sulle foto del solstizio d'estate dell'anno scorso e anche dell'equinozio d'autunno, purtroppo ci ha lasciato, ma era vecchissima, come se una persona avesse avuto 150 anni, insomma, ed è morta proprio per esaurimento, per vecchiaia assoluta. Niente, è un piccolo omaggio doveroso.
No, ma anche perché era un animale incredibile, io me lo ricordo appunto a giugno, di conseguenza quel solstizio d'estate, che ancora faceva fatica
a camminare,
però voleva partecipare. Sì, voleva proprio partecipare attorno al cerchio, camminava con noi, difatti era quasi incredibile, addirittura proprio si avvicinava anche il fuoco senza paura, alcune volte abbiamo anche dovuto allontanare, però ha sempre partecipato proprio camminando assieme a tutte le persone, facendo veramente uno sforzo titanico nel cercare di coordinare i movimenti, trascinarsi avanti, eppure l'ha fatto.
È un omaggio doveroso, perché effettivamente fu una grande amica. Dubbiamente.
Infatti è stato un animale molto importante, dato noi sappiamo che noi gli animali hanno una loro anima, hanno una loro dimensione, sono capaci, se bene rapportati con l'uomo, di comprendere la sensibilità, ed è anche giusto ricordarla proprio perché di riti ne ha partecipati tantissimi, li ha vissuti assieme,
sì,
a noi.
È venuta a fare le devozio, è voluta scendere quando facevamo la devozio in posto orribile per lei, è scesa, è risalita e ci ha accompagnato praticamente fino ai primissimi riti,
sì,
per cui
ancora proprio tutte le devote deve aver partecipato, mi sembra,
molte devote
ha partecipato comunque. Anche a Beltane nel 2001, esatto, cioè nel senso, e tutti quanti i rituali dell'equinozio dei solstizi era sempre presente, insomma, cioè faceva notare la sua presenza mai di intralcio, ma anzi proprio, sì, come fosse un elemento che partecipava,
esatto,
a questo, a questi rituali.
Fosse, era un elemento che partecipava. Va bene, Francesco, vai tranquillo.
Sì, era giusto, appunto, ha fatto bene interrompermi, appunto, perché non sapevo di questo particolare. Mi dispiace perché era un bel animale, insomma. Dicevo, appunto, partendo dall'attualità, quanto dimostra quanto è importante quello che il passato ha prodotto e continua a produrre. E io voglio appunto partire da questa attualità dei Giochi Olimpici di Atene, parlando di un giornalista che a me piace poco, perché poi vi dimostrerò come va a finire una persona quando è completamente addomesticata e asservita ai principi cristiani, ed è Eugenio Scalfari. Eugenio Scalfari sta invecchiando e più invecchia più vicino alle tematiche religiose, cristiane e paurose. Però di fronte allo spettacolo appunto che offre le Olimpiadi, lui scrive questo. Dice: Atene, la città simbolo, culla di una civiltà fiorita 3000 anni fa e tuttora fertile di futuro e di nuove avventure. Tutto questo abbiamo visto con gli occhi del corpo e della mente. E una domanda ha turbato l'animo di molti. Siamo ancora i figli non degeneri di questo evento che ci colloca all'inizio del nostro percorso storico? Siamo ancora, ciascuno di noi tutti insieme, i tedofori? Con la fiaccola in pugno che squarcia il buio della notte, siamo ancora forti di muscoli e di pensieri, animati dalla gioia delle vittorie e dalla tragedia delle sconfitte? E già questo è un proporre una tematica importante, cioè, ma lui riconosce che appunto questo passato è denso, carico anche di futuro, e dà la possibilità di partire con nuovi inizi. E lui dice: la storia delle Olimpiadi del fuoco di Olimpia, che ne segna l'inizio, contiene il senso del nostro vivere, le tensioni che le hanno segnato, la forma della cultura che ci è stata trasmessa e che a nostra volta abbiamo la responsabilità di trasmettere ai nascituri. Perciò abbiamo guardato quel tiro, quel rito con emozione, un rito ludico e tragico, un impasto di realtà e di favola mitologica, un salto dallo Zeus olimpico al Cristo crocifisso. Dalle colonne doriche ai microprocessori, dall'età del bronzo a quella delle cellule staminali. L'unica roba che non c'è stato salto, che non c'è stata continuità, che non c'è stata trasmissione, con prosecuzione, è dallo Zeus al Cristo. Logicamente lui deve sempre salvare questa figura così squallida. E lui dice, sempre parlando di quello che ha prodotto l'antica Grecia, che continua a produrre, la cultura dell'armonia, il sentimento del tempo che corrompe ogni bellezza, la dualità tra la misura apollinea e la furia dionisiaca, la libertà del pensiero e la fatale necessità del destino. Come vedete, il fatto che lui abbia una visione concentrata e legata al monoteismo gli fa parlare di dualismo, di separazione, di corruzione delle cose, di contrasto, di dualità e di destino, cose che l'antica Grecia non ha prodotto. Il fatto stesso delle Olimpiadi era la dimostrazione che con la preparazione, con la capacità, con la volontà, con la scelta, con la bravura si potevano vincere le gare, e però lui, condizionato da una visione monoteistica, questo non lo comprende. E dice, del resto l'ideale del gioco e del confronto dei corpi è ancora più antico delle Olimpiadi. Certo, quello del confronto della bellezza è più antico delle Olimpiadi, però questo ha trovato la sua interruzione, il suo stop, il suo fermo con l'avvento del monoteismo. E tra l'altro, dovendo citare esempi, non cita certo esempi cristiani biblici, dice, ma Odisseo porta di dentro sé Atena, ed Atena era a garantire la necessità del suo destino. Atena dagli occhi splendenti, dice il poeta, è la dea dell'intelligenza della polis, ed è lei il punto di congiunzione tra la bellezza dei corpi e lo splendore della mente e del pensiero. Come vedete, affascinato da una divinità come Atena, dice, deve sempre tirare il discorso del destino, ma se una divinità agisce per la bellezza, se una divinità agisce per la polis, non agisce certo per destino, perché se fosse destino lascerebbe andare le cose, non intervirebbe, non lotterebbe, non si impegnerebbe, non sarebbe partecipe in scontri di battaglie. Però bisogna sempre dire che esiste la condanna universale della creazione, che tu sei peccatore. E anche nel parlare di un'Atena, un monoteista viene fuori a parlarne questo. E dopo dice, ha qualcosa di miracoloso questa civiltà dalla quale veniamo, per come ha saputo congiungere la cultura del corpo e la forza della mente, il desiderio del successo e la passione per la conoscenza. Miracoloso è per chi è monoteista ed è abitato dalla follia del monoteismo, è abitato da criminali che dicono che l'uomo è un peccatore, una cultura che si rende conto che ogni persona è una divinità, che in ogni uomo è un dio, che tutta la realtà è divina. Non c'è nulla di miracoloso, ma è naturale comprendere questo. E di fronte a tutte queste più o meno elogi condizionati, pensateci, di fronte alla ricchezza che questo passato ha prodotto, arriva la ciliegina che proprio dimostra ormai il fallimento esistenziale dell'uomo. Per arricchire questa cultura, arricchirlo soprattutto con l'ideale cristiano della persona e dell'amore, e con la libertà delle persone di disporre di sé e di rispettare l'altro e le sue proprie e le ragioni come se stesso e le proprie. Cioè, alla fine questi hanno prodotto una civiltà, hanno prodotto questo che lui ammira, e però deve sempre dire che se non viene battezzato, non viene convertito, bisogna tirare fuori, bisogna crearsi la droga, lo stupefacente, la mal...
Scusa, cos'è che avrebbe portato il cristianesimo secondo Scalfari?
Eugenio Scalfari.
Sì,
arricchirlo soprattutto con l'ideale cristiano della persona e dell'amore.
La persona è persona soltanto nel sistema giuridico di Roma prima dell'avvento del cristianesimo,
e con la libertà delle persone,
la libertà delle persone viene proprio negata dal cristianesimo, al punto tale che il cristianesimo costruisce i campi di sterminio, li massacra, li usa come oggetti, per cui l'uomo oggetto, la mancanza di libertà c'è proprio con l'arrivo del cristianesimo. Poi cosa abbiamo ancora?
Lui dice appunto, e con la libertà delle persone di disporre di sé e di rispettare l'altro, ecco, le sue ragioni come se stesso e le proprie.
Disporre di sé delle persone viene negato, per esempio, con l'ultima legge, quella legge dell'eugenetica, è una negazione proprio della persona e del diritto della persona di disporre di sé. Cioè, praticamente, come vediamo, da un lato c'è la finzione di una cultura e dall'altro lato c'è questa illusione che acceca gli occhi, viene proiettata dall'individuo su cosa sarebbe il cristianesimo, senza riuscire a vedere il cristianesimo per ciò che è. E questa forma illusoria che sta sugli occhi delle persone, sta sugli occhi di Scalfaro, ma sta sugli occhi delle persone, ed è frutto della manipolazione mentale, sì, che viene fatta dai cristiani sui bambini, è una cosa che accompagna tutta la vita e tutta l'attività umana, perché anziché affrontare le cose per ciò che le cose sono, si affronta le cose per ciò che si immagina che le cose siano. È vero che le due cose che i due aspetti non sono a volte così nettamente separati, ma pensare che le cose siano anziché ciò che le cose sono ci porta comunque ad autoingannarci. Chiaramente, quando non esiste una grande separazione riusciamo ad affrontare comunque la vita, ma quando la separazione è grande costruiamo i disastri nella vita. La guerra dell'Iraq è una di queste. Credere che le cose siano in un certo modo, o far credere che le cose siano in un certo modo quando le cose sono in un altro modo. Ricordate sempre, l'uso dell'illusione è ciò che manipola le persone. Cioè, l'illusionista, l'imbroglione da teatro, lui ci gioca sulle nostre illusioni, ci fa credere una cosa e non ci fa credere un'altra. Quando comincia a farlo un politico, un economista, un sociologo, uno che ha potere all'interno del sistema sociale, non possiamo più ridere a teatro per il gioco di prestigio che viene fatto. Sono cavoli acidi. E sì, 1600 anni di cavoli acidi abbiamo avuto.
Sì, ma è significativo che, tra l'altro, cioè, io ho voluto leggere questi pezzi proprio perché vengono da uno che è considerato uno dei maggiori giornalisti contemporanei, e di conseguenza si dà la dimostrazione di come anche persone che hanno cultura, che hanno mezzi, che hanno possibilità, che sono attivabili nella loro vita, di fronte alla mancanza di una scelta esistenziale di tipo religioso, si trovano veramente in una realtà di sottomissione. Cioè, alla fine un grande giornalista sembra lo scolaretto che va al catechismo e che deve fare il pappagallo sulle teorie assurde, sì, del monoteismo.
Guarda che il loro livello, mentale di queste persone è questo, cioè è un livello psichico-emotivo, uh-huh, di un bambino di 5 anni. Al di là della cultura che dispongono, o dei soldi che dispongono, o delle cose che vendono, no? Che possono commerciare nel sistema sociale, la struttura psichico-emotiva di queste persone sono quelle di bambini di 5 anni. E purtroppo è proprio un blocco psicofisico, un blocco psicomentale che viene posto dal cristianesimo proprio attraverso la manipolazione mentale. E alla fine ci tornano tutti, anticlericali, atei, eccetera. Alla fine non rimuovono quella che è la loro manipolazione mentale. Quando la vita comincia a decrescere, quando l'energia comincia a scarseggiare, e ci ritornano a quella struttura morale, a quella struttura mistica che è stata imposta attraverso la manipolazione mentale. Non è possibile se non attraverso un'altra struttura religiosa, cioè a comprendere che il mondo è un'essenza vivente, solo allora si riesce a rimuoverla.
Beh, è una cosa che probabilmente Claudio non sa, che io avevo accennato giovedì scorso, parlava appunto di realtà concrete. Ma se tu pensi che il nuovo direttore della CIA è famoso non tanto per il suo impegno politico, è stato appunto deputato per moltissimi anni, ma per la sua opposizione al diritto di aborto volontario. E questo è diventato il capo dei servizi segreti più potenti del mondo.
Cioè praticamente è uno che gioca sulle proprietà delle persone, cioè le persone come oggetti di proprietà. Puttanata di Scalfari, vabbè, se può scrivere finché vuole, ha anche un giornale che tira 700.000 copie per dire le puttanate, ma restano comunque puttanate. Purtroppo ormai sono un po' abituato a questo.
Sì, ma l'ho fatto perché c'era tutta l'elencazione in positivo, in grande, sì. Però sentivi che quella cosa non quadrava, subito quel continuo discorso del destino.
Sì, perché in effetti adesso io qui, adesso fra poco comincerò il discorso sul nonno di Panopoli, no? Però in effetti chiunque abbia studiato un po' di cultura classica, lui si accorge che non esiste nessun punto di partenza della società attuale che non riprende il discorso classico lasciato interrotto. Un discorso classico lasciato interrotto e che è là, sospeso su di noi, cioè È come se gli antichi ci avessero lasciato tutto il discorso classico, tutte le antiche religioni sono qua, cioè sono roba che voi dovete prendere allungando una mano, mentre invece la manipolazione mentale messa in essere dal cristianesimo ti impedisce di allungare la mano e di prenderlo. Ed è una cosa veramente incredibile, cioè allucinante. E ti dico, non esiste una cultura oppure un livello di sapere razionale che ti permette di farlo. È solo la struttura psico-emotiva che ti permette di farlo. Cioè, io adesso anche ripensando un attimino al mio percorso, no? Cioè, tu ormai lo hai assistito in buona parte, Francesco. Cioè, io sono passato dalla stregoneria praticamente alla religione romana, perché la religione romana era la più vicina, cioè la religione romana, sto parlando antica, alla stregoneria. Quando sono passato ai greci ho dovuto fare un notevole sforzo, cioè un notevole travaso di quello che era la concezione della stregoneria, la concezione dell'antica legione romana, proprio perché in effetti è così distante il linguaggio simbolico da quello che è il linguaggio razionalistico che esiste un abisso che ci separa. Cioè riuscire a comprendere che gli antichi avevano un linguaggio simbolico rispetto a un linguaggio biblico o un linguaggio dei Vangeli che è immediato, cioè quella è la cosa da dire. Quando il pazzo di Nazareth ti dice voi risorgerete con la carne, significa che voi risorgerete con la carne, cioè non è un linguaggio simbolico, cioè è una truffa da imbonitore, cioè non esiste simbolismo. E Stalin ti diceva sì, buona, tu risorgi con la carne. Quando a un certo punto si sono accorti che risorgere quella carne non avveniva perché doveva venire in quella generazione, la gente se ne stava andando dal cristianesimo, stava cercando altri lidi. E allora è successo che Giovanni scrive il Vangelo di Giovanni, che è il più tardo, arriva dopo il 200, proprio per tentare di mantenere la gente sotto il proprio controllo. Praticamente nega tutti gli altri tre Vangeli e costruisce un Vangelo ex novo. Infatti il Vangelo di Giovanni lo vediamo come estremamente staccato da quelli che sono i tre Vangeli sinottici, i tre Vangeli precedenti, che al di là di tutto si specchiano l'uno nell'altro. E noi troviamo questo Vangelo di Giovanni che è staccato dall'insieme. E Francesco, se non hai niente, io dal Vangelo di Giovanni partirei proprio per fare il discorso sul nonno di Panopoli. Allora, cosa è successo? È successo che noi abbiamo questo personaggio che attorno al V secolo d.C., per cui già il cristianesimo è imperante, e ci lascia due scritti particolarissimi, due scritti molto particolari. Uno è un'analisi, una perifrasi del Vangelo di Giovanni, che non ce l'ho, e dopo scrive questo capolavoro dell'epoca antica che è le Dionisiache. Le Dionisiache non è altro che la storia di Dioniso, dalla nascita, alla conquista, all'arrivo all'Olimpo. E io, per quel poco che ho scorso, si tratta della parafrasi della vita. Cioè praticamente questo nonno di Panopoli, io adesso dico una cosa che magari me ne pentirò in futuro, ma non l'ho ancora studiato, praticamente riprende l'antico paganesimo e nella figura di Dioniso, nonno di Panopoli, inserisce quelli che sono i principi della vita, cioè la vita come sfida, la vita come lotta, la vita come trasformazione. Dioniso è uno dei personaggi, e qui Francesco mi può confermare o smentire come vuole, che uno di quelli che maggiormente vengono saccheggiati dal cristianesimo proprio come modello, cioè il modello Dioniso è un po' il modello di Cristo, diciamo così, no? Cioè che viene rapinato. E molte delle storie che voi trovate su Cristo, che non appartengono ai Vangeli, cioè che nei Vangeli non esistono, vengono prese proprio da Dioniso e nel suo e del suo nonno di Panopoli, cioè proprio da Dionisia, che è proprio dal nonno di Panopoli. Ma c'è una cosa che io volevo dire. Intanto, chi è Dioniso? Dioniso è quella divinità che ci insegna a vivere, perché attraverso Dioniso Zeus immette fra gli esseri della natura i percorsi dell'esistenza. Ricordo che Dioniso viene incubato nella pancia della madre, la madre muore, vedremo anche come, perché, e anche perché è importante. Zeus attraverso Hermes lo prende e lo cuce nella sua gamba, per cui porta a termine la gestazione nella sua gamba. Dioniso diventa adulto, viene distrutto dai titani, viene fatto a pezzi dai titani, risorge ulteriormente e arriva all'Olimpo. Cioè Dioniso praticamente muore il feto, nasce il fanciullo, muore il fanciullo e nasce l'uomo adulto.
Comunque il mito dice che è nella coscia.
Sì, nella coscia, nella gamba, cosa ho detto?
Nella
coscia. Muore il fanciullo, nasce l'uomo adulto, muore l'uomo adulto e accede all'Olimpo, accede praticamente al corpo.
Sapete, ti faccio la correzione sulla coscia, perché logicamente si può dire che la coscia non è solo una gamba, ma anche una parte alta che confina con il corso del rene. Ma il rene è considerato dal punto di vista della biologia contemporanea un probabile sostituto dell'utero. Per questo te l'ho detto, proprio perché, come vedi, la biologia si avvicinerebbe a dar ragione, sì, quasi al concetto.
No, beh, io mettevo in altra relazione,
sì,
no?
Sì, no, no, ma
cioè l'individuo che vive nel vento, nell'aria, Zeus e l'atmosfera, per cui è Zeus che porta a casa,
sì, no, ma io lo do un'interpretazione letterale, per dire, perché la scienza è arrivato a quello che la mitologia stava dicendo.
Ecco, questa è un'altra cosa, lui è letterale, io sono simbolico. E comunque praticamente Dioniso è proprio l'individuo che accede all'Olimpo. Anche Ercole lo fa, però lo fa attraverso un percorso diverso. Dioniso è le fasi della vita degli esseri della natura che alla fine accedono all'Olimpo, e queste fasi vengono conquistate proprio dagli esseri della natura, perché Semele non è una dea. Semele è una donna, e Semele, proprio quei rapporti con Zeus, resta incinta di Dioniso. Però quando queste fasi di trasformazione entrano fra gli esseri della natura, Era è in pericolo. Perché? Perché Era è la natura stessa, è la coscienza, la consapevolezza della natura nel suo insieme. Ora, se gli individui crescono e diventano degli dèi, morendo non alimentano la consapevolezza di Era, e a Era questo non piace molto. Cioè, tanti dei vengono, ma veramente Era vorrebbe diventare grande lei, giustamente, anche perché ogni individuo, ogni dio vive per se stesso. Pertanto Era deve fregare Semele. E com'è che Era distrugge Semele? Era distrugge Semele facendo chiedere a Semele di vedere Zeus nella sua realtà. Però un mortale non può afferrare l'universo o aspetti dell'universo nella sua realtà, deve afferrarli soltanto nell'illusione della propria esistenza, cioè nella limitatezza del proprio esistere. Il fatto sta che Zeus la contenta e Semele muore, però Dioniso si salva. Cioè questo elemento, questo processo di trasformazione degli esseri della natura diventano oggetti in sé e diventa una strategia d'esistenza. Dioniso ha un'altra particolarità. Dioniso è il dio dell'ebbrezza. Ora, il dio dell'ebbrezza è da leggere in maniera simbolica, al di là che a qualcuno può piacere il vino o non piacere il vino, perché è in realtà l'ebbrezza della vita. Cioè Dioniso, per trasformarsi in un dio, per essere dilaniato di titani, per accedere all'Olimpo, vive nell'ebbrezza. Ora, vivere per sfida, vivere il piacere dell'esistenza, vivere rispondendo alle proprie tensioni, prendendosi nelle proprie mani la responsabilità della propria esistenza, questa in realtà è l'ebbrezza della propria vita. Cioè proprio farsi compenetrare dalla vita, vivere con piacere e con assolutezza l'esistenza, è vivere proprio l'ebbrezza della vita. E Dioniso vive in questo modo. Naturalmente è simbolico tutto questo, ed è simbolico la sua esistenza. Dai, vai avanti.
No, il discorso dell'ebbrezza, sai, c'è un discorso che il fatto stesso del richiamo che sia il dio del vino. D'altronde, molte volte, quante volte vediamo Bacco raffigurato nelle cantine sociali o se le varie produzioni di vino, non è soltanto, prima di tutto, una cosa simbolica, ma è anche una cosa letterale. Perché se tu pensi, il culto della vita quanto è importante, nel senso che quanto richiede l'impegno e cosa produce. Significa anche che l'uomo sia capace di prendersi cura di una pianta e di seguirla, perché la vita sappiamo che è un qualcosa che va coltivato, che va seguito. Il fatto stesso che poi si utilizzi l'uva e venga trasformata in vino significa avere la conoscenza della tecnologia, della trasformazione, della maturazione delle cose, significa anche sapere trasformare le cose, significa anche ottenere qualcosa. Il fatto che poi una divinità raggiunga l'ebbrezza tramite il vino implica che questa divinità non è totalmente autosufficiente, non è totalmente indipendente, ma che è sensibile alla materialità delle cose e che di conseguenza il suo essere, il suo fisico, la sua forma è modificabile, alterabile da elementi fisici concreti, il che di conseguenza si richiama sempre al concetto che la divinità vive concretamente e prova piacere e ha necessità della materia. Perciò io lo vedrei più come forma letterale che come forma simbolica. Il fatto stesso che ricorra al vino, che però non vediamo Dioniso coltivarlo, implica che conosce anche il rapporto con l'agricoltura. Significa che è conscio che il prodotto dell'uomo può portare alla divinità. Ma di conseguenza, grande è l'uomo che è coltivatore, grande è l'uomo che è viticoltore, grande perché lo stesso Dioniso tramite un frutto prodotto dall'agricoltura dell'uomo lo porta all'ebbrezza. Perciò c'è sempre questo legame essenziale tra la divinità e l'uomo e le azioni dell'uomo, perché l'uomo ottiene il vino per un suo piacere.
È questo che è il simbolismo, no? Perché io mi faccio Dioniso nella misura in cui faccio tutta una serie di azioni proprio attraverso il mio corpo, cioè proprio attraverso la mia vita. Cioè l'ebbrezza non è tanto l'ebbrezza del vino in sé, ma è l'ebbrezza della mia esistenza, delle mie azioni, del mio modo di affrontare, di modificare il mondo e di essere modificato dal mondo. E il fatto che nella coltivazione della vite, nella trasformazione della vite, nella cura della vite, nell'uva, nella fabbricazione del vino, ci siano tutta una serie di azioni materiali, no? Porta proprio a tutte quelle che sono anche le azioni simboliche della nostra esistenza, cioè affrontare il lavoro, risolvere i problemi, vivere di questo, capisci? E riuscire a trasformarci nel fare questo. Chiaro che questo ci porta all'ebbrezza, però è più chiaro facendolo col vino, perché hai proprio la cosa immediata, cioè hai anche l'ebbrezza immediata.
Ma noi, essendo fatti di materia, di forma, di sostanza, essendo esseri materiali, la nostra relazione passa, certo, tramite una pratica materiale.
Ovvio.
Ma il fatto stesso che poi Dioniso è anche quello che spezza i legami, che sconvolge le società troppo rigide, che arriva e porta uno scuotimento delle leggi e un capovolgimento, certo, delle leggi, che provoca quello che poi noi chiameremo in un certo senso che è il carnevale.
Sì, ma guarda, proprio perché è l'ebbrezza della vita, in fondo. Tu non stai facendo altro che elencare gli elementi dell'ebbrezza, del spezzare i legamenti, sciogliere, portarci la libertà di ciò che ci opprime, no? Riuscire anche a divertirsi.
Ma lui sconvolge le società troppo rigide, è un qualcosa che viene nel concreto, nel materiale, cioè nell'agire concreto, cioè lui stesso si rende conto che un qualcosa di letterale, un qualcosa di rigido è sempre l'annientamento dell'uomo, e uscire da una realtà così fissa, così stabile, è assolutamente uno sconvolgimento.
Certo. Infatti è il farsi Dioniso, no? È come quello che stiamo facendo noi attraverso il microfono di questa radio. C'è una società rigida, fissata, fossilizzata sul cristianesimo, e stiamo spezzando qualche legamento, cioè stiamo cercando di far comprendere alle persone aspetti diversi, e questo in fondo è l'ebbrezza, no? Perché quando rompi per esempio una regola morale alla quale ti sottoponevi con fatica, no? Con fatica e con dolore, questa regola morale viene spezzata, e chiaramente sei colto dall'ebbrezza di avere finalmente spezzato una barriera che ti impediva di vivere. In effetti è quello che stiamo facendo, ed è quello che devono fare gli uomini per trasformarsi in Dioniso, perché alla fin fine dopo c'è il percorso di conoscenza che Dioniso indica agli uomini, e gli uomini lo possono fare solo materialmente.
Sì, ma il Dioniso lo fa anche lui materialmente. Il fatto stesso che venga raffigurato a cavallo di una pantera, che rappresenta l'essenza della natura, in realtà lui significa che usa un veicolo che non è solo un veicolo, diciamo, psichico o mentale, ma è un qualcosa di reale, di concreto. Il fatto che lui le cavalchi ma non la domini, che non la vada a domesticare, significa che è capace di entrare in relazione con la pantera fisica e concreta. Il fatto stesso che ad esempio nei suoi riti chi partecipa alle menadi partecipano con vestiti di animali, significa sempre che c'è un richiamo continuo e concreto a qualcosa dell'anima che deve essere evocato, portato fuori, manifestato. Cioè il non occultare, il non nascondere, Il fatto stesso che quando si entra in certi rituali di Dionisi si passa tramite una pelle, significa che ci deve essere proprio l'apertura della coscienza, della luce verso la realtà in cui si vive. Il fatto stesso che ad esempio Orfeo rifiuti di partecipare con le menadi, ne viene fatto a pezzi proprio perché resistere alla vita alla fine porta alla distruzione delle persone. Cioè Orfeo, come è stato il grande cantore, il grande poeta, in realtà disdegna quello che è il vivere della società e anche la follia della società o il manifestarsi della gioia della vita, e questo rifiutarsi lo rende nella condizione di essere assalito, di essere distrutto, di essere annientato.
Proviamo un pochino, comunque concludendo questo discorso, ciò che è simbolico nelle azioni degli dèi è pratica materiale nelle azioni degli uomini, cioè ricordiamocelo questo. Se io leggo la storia di Dioniso o leggo la storia di Zeus o leggo la storia di Efesto, è chiaro che diventa parte materiale, azione fattiva, quando io mi faccio Efesto, quando io mi faccio Dioniso. Cioè non è che vivo in un mondo di fantasia, ma traduco gli dèi proprio nella quotidianità del mondo. Cioè è Dioniso che agisce attraverso le mie mani e le mie mani si fanno Dioniso. Cioè non confondiamo ciò che è la letteratura simbolica messa in atto con invece quello che è il principio che io vado a mettere in atto. Il simbolismo serve perché ogni soggetto, ogni persona trae dal simbolismo ciò che gli serve proprio per metterlo in pratica.
Dioniso però è anche un dio che ha un corteo, che è seguito, che non viaggia quasi mai solo, viaggia sempre in compagnia o di animali o di uomini o di menadi, che partecipa a riti, che il suo arrivo è annunciato, c'è chi annuncia, c'è chi partecipa, c'è l'intera città che va, che deve vivere questo. Di conseguenza è un vivere insieme, è un compartecipare alle cose, è un convivere le cose, un farle assieme. Di conseguenza Dioniso è anche al fianco degli uomini, vive con gli uomini, partecipa a questi riti.
Questo, anzi, è parte e
il fatto stesso che lui abbia sempre il discorso dei rituali collettivi, sono sempre un comunicare che esiste una forma di aggregazione al di là delle leggi della società, che è proprio quella della realizzazione spirituale, che non è soltanto fatta nella mentale, ma è fatta anche nel materiale, e con a fianco Dioniso.
Bene, il punto dopo a cui volevo arrivare, però no, prima è un altro discorso che dovevo fare, come è stato copiato dal cristianesimo alcuni passi di Dioniso e fare il confronto fra i due. Però ricordiamoci che Dioniso vive la follia dell'esistenza umana, cioè l'esistenza umana è in realtà una follia, cioè è un tentativo continuo di liberarsi di quelli che sono i legamenti, di quelle che sono le costrizioni, quello che è ciò che ci impedisce di affrontare la vita. Però se noi la affrontiamo con passione, se noi la affrontiamo con piacere, se noi la affrontiamo con totalità, prima o dopo è la stessa che deve arrendersi. Noi abbiamo visto come quando Ercole arriva all'Olimpo, Era gli dona Ebe a Ercole, cioè nonostante che Era abbia impedito ad Ercole di arrivare all'Olimpo in tutti i modi, gli abbia sottoposto a fatiche che erano immani, alla fine è Era stessa che riconosce il valore di Ercole. E in Dioniso è lo stesso, cioè praticamente quando affrontiamo la follia della vita diventa Era stessa che dice nella prefazione, uso la prefazione perché il canto 35 ancora non ce l'ho, mi fermo al canto 24, purtroppo la Burro non me li ha pubblicati tutti.
Beh, perché è la Delphi che fa le prime edizioni, sì, che ha cominciato ed è un'opera meritevole della Delphi, questo gli vale conosciuto Roberto Calasso, a tradurre il nonno di Pannopoli, perché a parte citazioni in testi scolastici per il liceo classico,
non c'era niente. Comunque dice un'altra allusione a un rito dionisiaco è contenuta molto probabilmente nella scena dell'allattamento di Dioniso da parte di Era in 35, il canto 35 che non ce l'ho ancora, ma tanto la Burro lo stamperà. Zeus esorta la moglie a guarire Dioniso dalla follia offrendogli il latte del suo seno, gesto che è visto come un passo necessario all'ascesa di Dioniso all'Olimpo. E quando è che Era guarisce Dioniso? Quando Dioniso praticamente ha affrontato l'ultimo combattimento, ha affrontato il disfacimento dei titani. E là Era stessa, dopo aver tentato di far fuori, di bloccare in tutti i modi Dioniso, che chiaramente riconosce il valore di Dioniso, cioè riconosce il come Era riconosce il valore di ognuno di noi, di ognuno dei suoi figli, perché Era, ricordiamoci, è l'essere natura nel suo insieme, come coscienza, come consapevolezza. Era riconosce il valore dei suoi figli, ma non per questo non gli crea casini, non gli crea contraddizioni, non cerca di impedirne lo sviluppo, eccetera. Però ne riconosce il valore, cioè non arriva mai a ucciderli completamente.
L'annientamento totale.
L'annientamento totale non esiste. E crea difficoltà, ma non distrugge i suoi figli. Ed è pronta a riconoscere l'onore delle armi, cioè l'onore che i suoi figli si sono conquistati nella loro esistenza. Per cui ricordiamoci sempre anche questo principio, che è fondamentale. Vado al confronto, Francesco.
Vai pure.
Allora, niente, quello che mi ha colpito un pochino fra queste dionisiache del nonno di Panopoli è il miracolo del vino. In realtà cioè no, davvero, mi ha sembrato abbastanza sconvolto, perché questo miracolo di Cana sta qui in sta nel pezzo di Giovanni e non c'è in nessun altro Vangelo, no? E praticamente cosa succede? Succede che Gesù viene invitato con gli apostoli a un pranzo di nozze, questi restano senza vino e lui, poverini, questi qua che mi hanno invitato, i miei amici, sono senza vino, gli modifica l'acqua in vino e così vanno a finire la festa, vanno a finire a pasteggiare. Però attenzione, questo esempio viene preso proprio dalla storia di Dioniso. E il nonno di Panopoli ce lo mette questo pezzo in maniera diversa, che io andrò a leggervi. Però attenzione, mentre in Gesù dice la congrega è mia e nella mia congrega io non gli faccio mancare niente, gli altri che crepino pure, ma io gli faccio nella mia congrega, e invece abbiamo il comportamento di Dioniso. Dioniso sta facendo la guerra con gli indiani, ricordo che è un classico dell'antichità anche questo, cioè dell'antichità tarda, diciamo, perché dopo l'arrivo di cosa? Dopo l'arrivo di
Alessandro Magno.
Di Alessandro Magno, gli indiani diventano un punto di riferimento, però non si sa mai se sono gli indiani dell'India o se sono gli indiani dell'Etiopia, perché a un certo punto esiste un'epoca storica in cui le due cose si sommano, si confondono e poi si perde anche la memoria alla fin fine. Proviamo un po' a vederci il discorso dell'acqua tramutata in vino fatto in Dioniso, e sto leggendo dal nonno di Panopoli il canto 14 al 410. Il Dio però nel suo animo giocoso provava pietà per i nemici e riversa nelle acque il dono dell'ebbrezza, un'acqua rossastra, muta infatti la nivea natura del flutto, il fiume gorgoglia di correnti dolci come il miele e rende inebriate le onde. Mutate le acque, le brezze profumate diffondono l'aroma del vino appena versato. Ne sono rosse le rive e un fiero indiano appena lo beve e rompe in questa sorpresa esclamazione: che bevanda strana e incredibile! Non è candida come latte di capra, no davvero, e non è cupa come l'acqua, né quale mai ho visto nei fori innumerevoli dei cavi, dove l'ape ronzante la genera in dolce cera. Questa invece ha un aroma stupendo che rallegra la mente. L'uomo assetato dal fiato torrido della calura, prendendo nelle mani un po' d'acqua, subito allontana la crudele sciagura della sete, ma poca ne basta. Il miele poi, di miele poi ne sei subito sazio. E invece, oh meraviglia, se bevo questa voglio subito bere di nuovo. Due virtù in questo flutto: è dolce e non provoca sazietà negli uomini. E allora, Ebe, prendi la brocca e vieni qui col coppiere troiano, servitore delle tazze divine, che Ganimede, attingendo da questo fiume di miele, ne riempie tutti i crateri di Zeus. Su, compagni, assaggiate di questo fiume distilla miele. Qui infatti io scorgo un'immagine del cielo, poiché le naiadi fanno sgorgare spontaneo da fronti terrene ciò che si chiama bevanda di Zeus in lettere dell'Olimpo. Ecco, questo è il discorso della trasformazione delle acque del fiume in vino. E se voi leggete ciò che dice l'indiano e il contesto, Dioniso non ha fatto altro che sgorgare la libertà, perché la libertà, una volta che l'hai bevuta una volta, ne hai voglia ancora di berne e di berne ancora. Cioè, è più facile far uscire una gallina da una gabbia e farla correre che non una gallina che corre riportarla nella gabbia. E secondo me questo è il simbolismo reale della trasformazione dell'acqua in vino. Cioè, praticamente non è altro che la trasformazione di ciò che ci costringe entro limiti a ciò che ci porta alla libertà dell'uomo. Francesco, te lascio a te.
No, beh, io voglio aggiungere una cosa, che sul discorso del fiume, cioè, significativo è il fatto che tutti e due tramutano dell'acqua, lo tramutano in vino. Però abbiamo qui il fatto che lo fa per dei nemici, per degli avversari, lo fa gratuitamente, non avvelena, non uccide i nemici, anzi dà un qualcosa che i nemici ne traggono un giovamento, e questo significa riconoscere anche nell'avversario una qualità, una capacità che è forte, cioè nel senso che il nemico non viene totalmente annientato, non viene cancellato, e anzi si può essere corretti con un avversario del genere. Ma è fatto stesso che lui utilizza un fiume. Un fiume, d'altronde, è un contenitore molto particolare, in quanto ha un movimento, in quanto ha un suo spostarsi, in quanto tutti quanti si possono avvicinare a questo fiume e possono prenderlo, possono berlo. Di conseguenza, anche quello che lui crea, quello che lui trasforma, non gli rimane nel suo controllo. Lascia che l'energia del fiume lo trasporti, lo porti lontano, e che gli altri possano fare questo. Ma implica anche un'altra cosa, che questo può essere disperso, cioè che può entrare in ogni cosa, perché nel momento in cui il fiume si allontana, in cui non c'è più nessuno che getta il vino...
Infatti, dicono, correte coppieri, prendetene, cioè, accogliete.
Ma significa che riesce a diluirsi ed entrare in un ampio molto stretto. D'altra parte, chi ha utilizzato in maniera veramente brutta l'esempio del Cristo, criminale, ripetiamolo sempre, che è giusto abbinare la parola, si fa portare dei vasi e... che contengono l'acqua e che la trasforma, il che implica che c'è un qualcosa che è completamente staccato, separato, che è un qualcosa che è già contenuto, che poi è già limitato. Lui non trasformare il fiume significa non conoscere la quantità dell'acqua che tu trasformi, perché non si dice che il fiume era impetuoso o che il fiume aveva poca acqua, si dice che il fiume viene trasformato e la sua acqua diventa...
Significa specialmente non rivendicare una proprietà,
sì.
Capisci? Cioè non dice è roba mia, sì. Voi bevete della roba mia, no, io questo lo faccio e tutti quelli che arrivano ci accedono.
Esatto, se sono bravi, se si comprendono, se assaggiano. Invece il costo del vaso implica sempre una misura che può essere stabilita a priori, cioè nel senso che un vaso, per quanto possa essere grande, noi sappiamo quanto può contenere.
Certo, può essere misurato, venduto, pesato.
E soprattutto... è controllato da chi detiene questo vaso. E dal punto di vista più pratico, il fatto, perché non l'ha fatto col Giordano, cioè nell'immagine del Cristo che va sul Giordano,
è onnipotente,
sì, esatto, va sul Giordano per farsi battezzare e poi trasforma l'acqua di alcuni vasi in vino. E questo significa chiaramente essere distaccati da una realtà, significa imprigionare un qualcosa, dargli una forma, dargli una sostanza, e di conseguenza diventa più pericoloso, perché dice: io non sono in grado di fornire a tutti, ma fornisco a pochi, cioè sempre il discorso del popolo eletto, degli eletti, dei profeti, dei seguaci, dei devoti e così via. E il fatto che poi si vada a prendere immagini del genere e se le deformino in questo spazio, lui lo fa, tra l'altro, la trasformazione delle nozze di Cana lo fa durante delle nozze, perciò in un luogo deputato alla festa, alla gioia. In realtà Dioniso lo fa in un momento di contrasto in cui sta lottando. Il che significa che anche nei momenti più duri bisogna sempre essere coscienti delle proprie potenzialità, e che di fronte a sé non si ha un nemico da annientare, ma si ha un qualcuno che è simile, a cui molte cose si legano. Il fatto stesso che comunichi tramite l'acqua implica chiaramente un riconnettersi alle cose più profonde, ma più vive, in quanto è un fiume.
Sì, in effetti lui sta combattendo con gli indiani. Cioè gli indiani già nonno di Panopoli, arrivando sul V secolo, già cominciano a entrare nel paganesimo antico i primi elementi di razzismo. Cioè, non dimentichiamocelo questo, che prima il razzismo non esisteva. Con l'avvento del cristianesimo già la pelle scura comincia a essere letta come il male, e comincia quel processo all'interno dell'umanità in cui nasce il razzismo.
Deriva dalla Bibbia, però.
Sì, deriva da, sì, ma infatti siamo nel V secolo, Francesco, ormai il cristianesimo è vincente e sta entrando dentro. Per cui anche il nonno dei Panopoli, questo lo registra. Cioè, infatti, gli indiani l'hanno visto un po' come il male da combattere, no? Cioè, è un'allegoria del male in realtà, cioè l'allegoria di ciò che è scuro. E anche lui è figlio del suo tempo, per cui è tutto sommato anche lui semicristiano. Però quello che è importante in questa Dionisia è che nonno di Panopoli mette dentro quelli che sono gli antichi elementi, cioè gli antichi principi di quello che è il dionisismo e le religioni misteriche, di quello che è l'antica mitologia. Chiaramente subiscono tutte quelle deformazioni date ormai dal cristianesimo, che ormai sta imperando. Perché il V secolo ormai il cristianesimo sta macellando tutti gli ultimi pagani, insomma.
Beh, soprattutto se parliamo in, lui aveva la fortuna di vivere in Egitto, di conseguenza
i massacri arrivavano sì, pesantissimi.
Però diciamo la situazione era più peggiore, era in Europa che nella sua realtà.
Insomma, da quello che ho io, da quello che i dati che ho io, in Egitto hanno massacrato a mano.
Sì, sì, ma anche in epoche successive. Ma infatti, ad esempio, esiste tutta quando, ad esempio, la serie di racconti in cui molti gruppi pagani andavano verso la Siria, perché era un paese in cui molto, molto resisteva e molto era forte. Però, ad esempio, nell'impero romano era quella caduta, ad esempio, di dell'imperatore Giuliano nel 360 d.C., logicamente la situazione è completamente sconvolta.
In Siria costruiscono il primo campo di sterminio per pagani cristiani, per cui cioè,
sì, perché la storia, è la resistenza, insomma.
La storia ci dà questo, insomma, come risultato delle cose. E comunque no, di Panopoli, torno a ripetere, è un personaggio da studiare particolarmente perché non si può dire che sia cristiano, non si può dire che sia pagano, cioè praticamente quello che lui fa è, secondo me, fu un'attività di conservazione di quello che fu l'antico in un nuovo romanzo, cioè in una nuova storia, fu una rielaborazione. Però ti dico, è difficilmente collocabile questo nonno di Panopoli.
Beh, sicuramente da quello che conosciamo, dalle informazioni che sono, il nonno di Panopoli rappresenta un tentativo delle religioni antiche di resistere in qualche maniera all'assalto del monoteismo. Certo che, come fece Giuliano Imperatore, che accettò alcune cose o modificò alcune cose, avevano un nemico enorme, consistente, e di conseguenza hanno fatto anche dei compromessi, però rappresentano sempre un elemento di resistenza, di opposizione, di contrasto all'avvento del monoteismo.
Sallustio è un elemento di compromissione fra il neoplatonismo e quello che è il cristianesimo avanzante, però fanno fuori lo stesso, insomma.
Sì, cioè, ma da troni monoteisti passano sempre come carri armati.
Cioè, è come quegli imbecilli che venivano a dirci per radio: non dovete chiamare i cristiani macellai di Sodoma e Gomorra o il pazzo di Nazare, no, dovete avere un linguaggio, tanto ti fanno fuori lo stesso, cioè i cristiani sono la parte più aberrante che ci sia dell'umanità. Dei cristiani si può parlare solo di orrore e morte. D'altronde so benissimo il peso che ha la manipolazione mentale prodotta dal cristianesimo sugli uomini e cosa gli uomini immaginano del cristianesimo, ma l'immaginazione dei singoli individui non è un oggetto su cui io posso puntare l'attenzione, perché appartiene al singolo individuo, è il corpo dottrinale su cui io devo mettere l'attenzione. So benissimo che quando uno pensa al Dio creatore, pensa all'uno dei neoplatonici o alle visioni degli stoici e non pensa invece al macellaio di Sodoma e Gomorra, lo so questo, ma il fatto che le persone siano ingannate non va a loro favore, non è un beneficio loro, è una forma di disprezzo, perché se la tua manipolazione, gli altri sono riusciti a manipolarti mentalmente e tu non sei riuscito a rimuovere quella manipolazione con la cultura che c'è oggi, non quando bruciavano le donne, quando ammazzavano, quando torturavano quelli che non erano cristiani, ma con la possibilità che ci sono oggi, hai dei problemi notevoli, cioè hai delle responsabilità, e hai ancora più responsabilità quando questa manipolazione mentale la riversi nella società, cioè la riversi sui bambini. Perché ricordiamoci sempre che noi siamo sempre i figli della società dal quale siamo nati, ne abbiamo subite le angherie, ne abbiamo subite le manipolazioni, abbiamo combattuto, abbiamo fatto i nostri adattamenti, ma quello che noi non possiamo fare nel modo più assoluto è riproporre sui nostri figli o riproporre sui bambini quella che è la manipolazione mentale che noi abbiamo subiti. Quando si ripropone questo sui bambini, questo è un delitto contro l'umanità, perché significa ipotecare il futuro e non è assolutamente accettabile. Per cui il fatto che uno dica io ho la mia idea di Dio, sei una grandissima testa di cazzo, perché la tua idea di Dio, vai da Wojtyla e le dici testa di cazzo di Wojtyla, pigliati la Bibbia e pulisci il culo, perché io ho la mia idea di Dio e la mia è quella giusta. Capisci? Per cui tu sei ancora più responsabile, cioè è un atto di assoluta vigliaccheria avere un'idea di Dio che non coincide con la Bibbia. Il Vaticano e Wojtyla ti dice che tu sei fuori dalla Chiesa Cattolica perché o segui quei dogmi o sei fuori dalla Chiesa Cattolica, però tu non vai da Wojtyla a dirgli testa di cazzo, io ho la mia idea di Dio e la tua non vale un cazzo. Per cui ci troviamo veramente a un atteggiamento che è deleterio dal punto di vista sociale, e abbiamo delle persone che non sono in grado di prendersi nelle proprie mani la responsabilità della loro vita. Cioè un atto di assoluta vigliaccheria. E peggio ancora, impongono questa vigliaccheria sui bambini. È una cosa veramente inaccettabile, incomprensibile. Sarebbe un atto di terrorismo, però voglio dire ai magistrati che lo perseguono.
No, ma infatti una cosa che è molto importante è proprio questo concetto, cioè il fatto di usare delle parole che in realtà sono sia trappole, sono sia meccanismi pericolosi, sono sia veleno. E non si può pensare che una parola che è assodata, accertata e quantificata in una certa maniera possa essere usata secondo le nostre interpretazioni, in quanto esiste un dizionario ben chiaro. E nella nostra cultura, purtroppo negli ultimi 2000 anni, il termine Dio appartiene a una certa visione del mondo, che è la visione monoteistica, ed è quella che dà il significato, che dà il contenuto, che dà la storia. Usare una parola, dandogli un valore diverso, dimostra soltanto una forma di sudditanza e una forma di vergogna, e si cerca in tutte le maniere di salvare questa figura. Ricordatevi che appunto le persone che proiettano sul termine Dio, Gesù Cristo, un qualcosa di diverso, lo fanno e si comportano come fossero dei drogati.
Cioè io ho sentito anche, fra le altre cose mi è venuto in mente anche adesso che le Olimpiadi si sono aperte col motto conosci te stesso, che era il motto sul Tempio di Delo, che io e Francesco abbiamo un po' una visione in contraddizione, che era il Tempio sul Tempio di Delo, che significava il conosci te stesso sul Tempio di Delo. Significava praticamente Delo era un tempio in cui si chiedevano anche di predire il futuro, cioè di capire com'è il futuro, e il Tempio di Delo praticamente diceva alle persone che arrivavano: beh, invece di cercare di capire il futuro, vedi un po' di conoscere te stesso, quello che tu sei. Non sta a venire a rompermi le scatole, mi diceva il Tempio alle persone, vedi di sapere.
Sì, ma d'altro che sai, il fatto della conoscenza, noi dobbiamo intendere proprio conoscere te stesso, in quanto l'uomo non è soltanto staccato da una realtà, ma è all'interno di una realtà. Conoscere te stesso significa conoscere anche l'ambiente in cui vivi. Ad esempio, a me ho trovato, tanto per dire, una frase che viene attribuita, cambiando mitologia, andando alla mitologia nordica, parlando di Odino, gli viene attribuito in un racconto mitologico la frase da Odino: fa molto ho viaggiato, molto ho trovato, molto ho preso dagli dèi, cioè lui stesso che è un dio apprende dagli altri dèi. E di conseguenza è fondamentale il conoscere te stesso. Torniamo da Odino alla Grecia, significa che devi conoscere la realtà con cui sei in contatto. Conosci te stesso significa anche la tua capacità di reazione verso le cose, la tua sensibilità verso le cose del mondo, della natura, delle altre persone, della società. E questo devi soltanto conoscendolo, ma conoscendo deriva da esperienza, ma significa da vivere.
Significa poi agire nel mondo.
Se poi lo prendiamo come viene usato in ambito di certi cristiani, vabbè, non è più un conosci te stesso, ma è soltanto una occupazione abusiva.
In effetti, fra me e Francesco, con questo conosci te stesso siamo andati avanti una vita. Siamo arrivati a un buon compromesso, insomma. No, perché in effetti la conoscenza è fondamentale, capisci? Il problema era che veniva ridotto a una conoscenza psichico-emotiva della persona, dove la conoscenza psichico-emotiva della persona in realtà non è altro che la capacità della persona di agire nel mondo e di affrontare la propria vita, per cui più che altro una conoscenza di mezzi d'azione che modifica noi stessi, per cui sarebbe più modificare se stessi che no. Però modificare se stessi significa anche conoscere dove si va a parare per modificare se stessi, per cui alla fin fine va bene anche la frase così com'è, se gli diamo sempre i significati significati che non siano quelli di una conoscenza dell'interiore o della conoscenza di una creazione, vedi, che non esiste.
Il termine conoscenza è sempre basilare e la conoscenza deve essere da noi. Andiamo nell'antico Egitto, scrive nei testi dei sarcofagi: sono venuta per entrare dalla sacra porta al fine di conoscere i misteri a cui Anubis è iniziato. Scrive: quello che il Dio conosce, che ha dietro quella porta, io posso accedere, posso transitare, posso conoscere i misteri, che i misteri non sono riservati a quel Dio, ma lui li conosce, e io attraversando quella porta conosco, li apprendo, diventano anche miei. Di conseguenza, lo stesso discorso conosci te stesso significa che attraversando la vita conosci quello che è in realtà. E il fatto che sia messo su un tempio significa che quel tempio ti ricorda che non è sufficiente che tu osservi, ma significa che tu devi agire, che tu devi entrare, che tu devi percorrere queste vie. E questo è proprio il discorso della conoscenza, proprio perché la conoscenza è comunicazione, è esperienza, e questo è fondamentale. Il tempio in fondo è una porta, è una porta, è un collegamento, è un punto fermo.
Noi nei riti usiamo sempre il fuoco, no? Perché il fuoco è simbolo della conoscenza, è simbolo da ciò da cui noi veniamo e da cui noi proveniamo. E anche le dionisiache di Nonno di Panopoli iniziano in questo modo: il primo parla del Cronide, luminoso rapitore di una fanciulla, e della volta delle stelle messa a soqquadro dalle mani di Tifeo. Parlami, Dea, dell'anelito del fulmine messaggero, dell'unione fiammante del Cronide, che provocò con le sue scintille nuziali un parto doloroso. Parlami della folgore, ancella di Semele. Dimmi la doppia nascita di Bacco, che Zeus sollevò bagnato dal fuoco, feto incompiuto di una madre senza levatrice. Cioè, Bacco e Dioniso viene sollevato bagnato dal fuoco. Questa immagine che usa, l'immagine che usa Nonno di Panopoli, è proprio sollevato fuori dalla conoscenza, bagnato dalla conoscenza, intriso di conoscenza. È in questo modo che nasce Dioniso.
Ma lo leggiamo sempre dall'antico Egitto.
Vai.
Libro delle due vie: sono glorificate in roto sette vave, e guido gli dei delle strade nel cerchio che circonda Osiride, e io sono una guida tra loro. Cioè,
io
no,
sono una guida tra loro. Beh, ma anche adesso io non ce l'ho qui sotto mano, ma ti ricordi l'inno che facciamo alla nascita, all'equinozio di primavera? C'è un pezzo dell'anima alla luce, cioè l'uomo che dice: io sono un Dio, cioè voi dovete aprirmi le porte perché io sono uno di voi.
Esatto.
Ed è uno.
Ma vedi la frase che dice: guido gli dei delle strade, cioè dei che percorrono il Dio. La via. Dioniso va in India, fa un viaggio, percorre un qualcosa, dà anche un luogo fisico, cioè non va in un Urano, non va nei cieli che nessuno può raggiungere, perché le Indie le puoi percorrere anche te. Lui percorre questa via, cioè fa un viaggio, e di conseguenza è già significativo questo, cioè lui porta, viaggia sulle navi, torna con gli elefanti, tanto per dire, perché tanto degli animali legati a Dioniso, ma compie una via, e di questo percorso porta ricordo. Quando torna dall'India con gli elefanti non dice: beh, io sono andato in India, o io ho mandato una cartolina, o credete nelle mie parole, vi porto gli elefanti. Cioè, nel senso, non dice: no, voi dovete credere al mio viaggio in India. Cioè, lui ne dà una dimostrazione, parte con altri colpi dell'India.
Sai che c'è qualcuno che parla di un Gesù che sia andato a formare la conoscenza in India, eccetera. Non è
altro che sia morto, che sia sepolto addirittura.
Ecco, praticamente non è altro che una scoppiata di quello che è le dionisiache di Nonno di Panopoli.
Sì, ma...
anche perché gente come Nonno di Panopoli, scrivendo queste cose, no? Gli ha dato un sacco di idee.
Sì.
Anche perché loro distruggevano le biblioteche, lui le ha scritte un po' tardi, e se sono lette loro si sono prese qualche idea. Più o meno come ha fatto Dante per dargli l'idea dell'inferno. Loro non avevano nessuna idea di com'era l'inferno, finché non è arrivato Dante a descrivergli quali erano i patimenti dell'inferno. D'altronde è il destino dei grandi, è questo.
Ma d'altronde, sai, prima facevo vedere a Claudio un papiro tradotto all'interno di uno studio, in cui ogni tanto dice, appunto, giustamente il pazzo lo chiama in Nazareth, lo chiama il criminale di Nazareth, Gesù Cristo dice: fermati sole, fermati vento. Beh, esiste un papiro egiziano che dice: si accalma la terra, l'etere si accalma, si calma il mare e si arrestino i venti. perché dice, sta facendo un'evocazione, però questo qui non significa che ha il potere assoluto, cioè lui è una richiesta che fa perché dice sto facendo una grande evocazione. Rendete conto questo saresti noi venti cosa ha significato nella cultura cristiana attribuirlo a un criminale come Gesù Cristo, insomma.
In effetti fu la distruzione di quella che è stata la conoscenza dell'umanità, e praticamente voi non troverete nessun pezzo di Vangeli ufficiali che non sia stata una becera scopiazzatura o che non abbia intenti criminali. Proprio non esiste nessun passo che si possa salvare. Gesù è il padrone degli uomini, deve stuprare gli uomini per rimarcare il suo essere padrone degli uomini, e questa è la sua pratica. Ed è una pratica che viene messa in atto proprio saccheggiando quella che è la cultura antica e poi distruggendo la cultura antica, perché non si sa da dove l'hanno tirata fuori. Ma cosa volete? Ultimamente, dopo l'invasione di Napoleone in Egitto, è successo che si è cominciato a capire l'egiziano, cosa c'era scritto, si è cominciato a leggerlo, a capire chi erano gli egiziani antichi. E non erano quello che andavano in giro raccontando i cristiani. Si è scoperta una realtà eccezionale, cioè di una civiltà veramente eccezionale. Si sapeva già di Roma antica, si sapeva già della Grecia antica. Dopodiché si è cominciato a capire Babilonia, capire alcune forme, si è cominciato a capire cosa queste persone scrivevano, e si è cominciato a capire che in fondo la vita nei popoli antichi era una vita più normale di quanto noi possiamo pensare. Cioè era più bella di quanto noi possiamo pensare, più piacevole, più ricca, senza costrizioni fobiche, senza lavaggi del cervello come avviene per il cristianesimo. Cioè praticamente c'era effettivamente la relazione fra l'uomo e il mondo. Questo non significa che l'esercito del paese vicino, quando faceva guerra, non massacrasse tutti gli altri. Cioè nessuno ha mai detto questo, però era una questione di vita, cioè una questione di relazione intercittadina, interstatale. Non era il Dio che mandava, il Dio degli eserciti che mandava a massacrare la gente indifesa perché non si metteva in ginocchio davanti a lui. Questo avviene con il cristianesimo. Con il cristianesimo gli individui cessano di essere delle persone, cessano di essere dei soggetti di diritto. E se volete una cosa nuova che sta avvenendo adesso, e che riprende il discorso di Roma antica, cioè come se Roma antica avesse lasciato interrotto un discorso e adesso per costruire il futuro bisogna riprendere quel discorso, Roma antica aveva bisogno di soldi, aveva bisogno di tasse, perché non è che lo facesse gratis, dette a tutti gli abitanti dell'impero la cittadinanza romana. Cioè praticamente per riuscire a riscuotere tasse da tutti i cittadini non ha mandato l'esercito di casa in casa a massacrarli perché non gli davano i soldi come hanno fatto i cristiani, ma concesse a tutti i cittadini la cittadinanza romana. Ebbene, la costruzione della nuova Europa, voi non troverete una persona, un popolo, un gruppo etnico che sia inferiore ad un altro. Anzi, le leggi che vengono fatte attraverso la Costituzione europea tendono a salvaguardare le minoranze, proprio perché salvaguardando la minoranza salvaguardi la maggioranza. Perché il diritto della minoranza è sancire il diritto della maggioranza. Senza il diritto alla minoranza non c'è il diritto alla maggioranza. Perché? Perché oggi sei maggioranza, domani puoi essere minoranza. Anche perché uno può dire: sì, siamo tutti tedeschi, ma tu che abiti in quel posto sei meno tedesco di me. Poi Stati si mette d'accordo con Stati, dice: eh sì, voi siete tedeschi e noi siamo invece russi. Cioè praticamente il salvaguardare la minoranza significa salvaguardare proprio il futuro del paese, cioè il futuro dell'Europa. E guarda caso non è altro che riprendere il discorso che Roma lasciò in sospeso per colpa del cristianesimo.
Diamo un altro esempio. Tutti sappiamo che esiste in Italia un prete come un certo Don Benzi, che si fa fiero e con compiacimento quando lo presenta entra nel mondo della prostituzione e dice che andrebbero puniti le prostitute e anche gli utenti delle prostitute. Beh, è uscito un recente studio americano, dice, nel saggio di uno studioso americano, di uno storico americano, il ruolo fondamentale della prostituzione all'interno del mondo economico romano, nella tana delle lupe che sosteneva l'impero, dai patrizi ai plebei, un giro d'affare che non conosceva distinzioni di classe. E lui dice chiaramente che il sesso, non essendo vissuto come peccato, la prostituzione rientrava all'interno della società e non c'erano problemi. E questo qui dà un'altra prospettiva in cui a questo punto le donne diventavano essere libere e indipendenti, e in cui lo scandalo non era certo il sesso. Voglio ricordare anche una cosa molto semplice che ho letto di divertente in questo periodo recente, che ci fu ad esempio in alcune zone della Dalmazia sul controllo veneto, che si diffuse un'abitudine della sodomia. Il doge non fece condanne di tipo sessuale, autorizzò le prostitute a andare in giro col seno un po' più scoperto, in maniera tale da eccitare di più gli uomini e non dedicarsi alle pratiche di sodomia, tanto per dire. Ma questo qua dimostra che esiste un approccio che è più immediato e concreto, che è quello di lasciare la libertà alle persone e non pensare che l'attività anche sessuale dell'uomo sia un peccato. Il fatto stesso che questo studio dimostra, in cui diceva che anche l'antico impero romano non si pensava di discriminare le persone perché andavano dalle prostitute o perché erano prostitute, ma soltanto di tutelare l'ordine pubblico. Scrive nella recensione di questo testo un autore, dice: l'idea di reprimere o creare zone riservate per le prostitute, come fecero in seguito i cristiani, non sfiorava nemmeno il pensiero dei cittadini romani. Per loro era sufficiente incaricare alcuni ufficiali di sorvegliare i bordelli e mantenere l'ordine pubblico. Basta.
E il problema è che quando i cristiani hanno costruito la fobia sessuale, il sesso è cominciato ad essere venduto, ma non venduto per la persona che se vuol vendere per i fatti suoi, ma diventa una questione industriale, cioè nel senso che c'è il traffico delle persone, c'è il traffico di schiavi, c'è le persone che si vendono e si comprano, e oggi assistiamo anche ai traffici dall'est per importare carne umana. Ma questo è dovuto al cristianesimo. Ricordiamoci, questo è dovuto solo ed esclusivamente al cristianesimo, e basta. Cioè è il cristianesimo che fa quel tipo di prostituzione che oggi come oggi sta inquinando il nostro sistema sociale. Perché lo sta inquinando? Perché le persone vengono ridotte ad oggetti di possesso, vengono ridotte a merce. Non è più la prostituzione di quello che voleva fare la prostituta, che gli piaceva fare, e non è neanche la patrizia, la donna nobile che si faceva iscrivere fra le prostitute perché così non poteva essere condannata se metteva i corni al marito. Cioè, c'erano tutti una serie di escamotage a Roma antica che si potevano fare. Quello che è oggi l'orrore della vendita, della commercializzazione dei corpi, è dovuto al macellaio di Sodoma e Gomorra, al pazzo di Nazareth, che riduce le persone ad oggetti di possesso, crea le fobie e crea le fobie di possesso.
Sì, voi che diamo via le telefonate,
visto 049 700 700 049 700 838.
Sì.
Pronto?
Pronto?
Sì, sì, ciao.
Aspetta che abbasso la radio. Mi senti?
Sì.
Quindi il telefono.
Dimmi. Sì?
Ascolta, qua ho letto un articolo sul Gazzettino.
Sì.
Allora, parlando dell'Europa e sulle radici cristiane, no?
Sì.
Che giustamente hanno levato via questa frase qua. C'è la lettera di un ascoltatore che lo legge una parte, che si intitola Le radici non cristiane dei giochi.
Sì.
È interessante. Allora dice: gli attuali giochi olimpici si svolgono ad Atene, in Grecia, dove nacquero nel 776 avanti Cristo nella città di Olimpia, come festa quadriennale in onore degli dei e del re Enomao.
Sì.
Però l'imperatore romano Teodosio, convertito al cristianesimo, li abolì mille anni dopo, nel 391 d.C., in quanto riti pagani contrari alla religione imperiale cattolica e romana, che oltre a non vedere buon occhio gli dei greci, voleva soprattutto soggiogare con le armi tutti gli stati europei d'Oriente ed Occidente sotto un unico sacro romano impero. Hai capito?
Sì.
Solo 1500 anni dopo dobbiamo ringraziare il barone francese Pierre De Coubertin, che nel 1896, infischiandosi di tutti i secolari riti ecclesiastici romani, riabilitò i giochi olimpici. E dopo, tra l'altro, non partecipò a nessuna rappresentante giovanile dello Stato del Vaticano, né maschile né tantomeno. Ma chi se ne frega. Comunque, cosa vuoi? Per le madri e le suore. Sono una barzelletta, insomma. Conclude: la civiltà della pace tra tutti i popoli vince quella della conquista armata dei popoli deboli oppressi dai panni di quei popoli. Hai capito?
Certo.
Insomma, questa qua la dice lunga su queste presunte pretese che hanno che ha avuto il Vaticano nell'intermettersi anche a livello europeo sulla nostra, sulla futura Costituzione.
È stata una mazziata che ha preso, eh?
Sì, è giusto a un certo momento.
Sì.
Perché non cioè, la storia parla, ma non, cosa hanno fatto in fin dei conti?
Nulla.
È stata l'Inquisizione, è stata la distruzione delle civiltà americane, quelle precolombiane, insomma ne hanno fatti tutti i colori. Non è andare a essere orgogliosi di avere una cosa.
Ma vedi, se tu leggi gli articoli della Costituzione, io li ho messi in internet, sono riuscito ad averli e gli ho messi i diritti della Costituzione e la vita democratica, sono due gruppi di articoli. Se tu leggi articoli di uguaglianza, di mutuo soccorso, di fratellanza, necessità che tutte le persone stiano bene, cioè praticamente tu trovi tutti gli articoli di libertà. Naturalmente è un po' la storia della trasformazione delle Costituzioni, no? Che è arrivata a questi livelli. Per cui il fatto di voler mettere le radici cristiane all'interno del preambolo era proprio perché loro hanno paura di tutti quelli che sono le costituzioni di libertà e di uguaglianza.
Sì.
Se loro mettevano il cristianesimo nel preambolo, potevano rivendicare tutta la diversità e i privilegi per se stessi.
Sì.
E questo è.
Va bene.
Ciao, grazie.
Beh, basta pensare che ad esempio polemiche sul fatto che l'attività fisica fosse il paganesimo ci furono anche in anni molto molto.
Ciao Ivano.
Ciao Francesco. Niente, parlare delle Dionisia che comunque innanzitutto come dire che va bene, tutto bene, sì?
Tutto
sì,
bene.
Ok, finire ferie.
No.
Va bene. Dionisia che di nono e panotto pensavo che fosse solo due volumi
invece l'ha fatta a pezzi praticamente, hanno pubblicato mi sembra 7 canti alla volta.
Sì, infatti è due volumi che arriva al 24esimo canto della Burca.
Esatto, sono il 24esimo canto e aspettiamo anche gli altri.
Poi questo è un capitale quelli della Burt, dico comunque.
Bisogna che sollecite perché non è che sia tanto informato.
No, ma comunque la Delphi praticamente li ha fatti, mi sembra, 7 alla volta o 9 alla volta.
Sì, i casa fatti, ma esiste già comunque.
Ma non tutti, praticamente non... hanno pubblicato, mi sembra, i primi 3 volumi la Delphi.
Ho capito. Beh, comunque aspettiamo questi.
Sì.
Comunque qua del nonno, no? Prima... che era un po' cristiano, un po' se passava si era convertito, qua dice sulla storia qua in copertina, no?
Sì.
E non si era convertito al cristianesimo.
Comunque. Sì, no, ma indubbiamente c'erano.
Comunque questa l'opera sua è straordinaria, se Dionisia qua comunque le ha fatte dopo, naturalmente bisogna vedere in che situazione, se che era comunque l'opera è stata fatta prima, insomma, ecco.
Sì.
Ma anche perché rendi conto insomma che in quel periodo 500 anni dopo Cristo la capacità militare criminale cristiana di imporre le cose era
un massacro,
era pressante, cioè,
esatto.
Metti che se te avevi un'ombra del sospetto era una roba che ti fa sparire, insomma.
Infatti,
cioè, anche parlando singolarmente della persona,
certo,
immagini te dei popoli, delle tribù, cioè sta come una ruspa,
certo,
tutte le culture, tutte le etnie, tutto.
Sì, ma se tu pensi che in quell'epoca sono andati addirittura fra i campi di concentramento, 2 metri di pagani, che contenevano 40.000 persone, ti rende conto delle capacità militari.
Ovviamente i campi di sterminio l'hanno inventato i cristiani.
Sì, c'è un libro che si chiama Gesù lava più bianco, con il simbolo del Dash proprio in copertina, in cui si riporta questa notizia, in cui dimostra la capacità proprio persuasiva, non soltanto verbale o missionaria, ma anche proprio come militare, di imporre quel prodotto.
Il terrore è proprio il terrore.
Sì.
Il terrore è, diciamo, della parola, del verbo, e il terrore fisico proprio, vero e proprio, insomma.
Tu pensi che non hanno mai convinto nessuno che non fosse per diventare forti, per diventare potenti, ma dal punto di vista religioso non esisteva nessuna convinzione a parte del cristianesimo.
Sì, era il culto della personalità, il culto della forza contro contro un pig è diverso,
esatto, contro la cultura, diciamo, contro la cultura,
la cultura, sì, beh, questo vuol dirlo, infatti, di fatti non c'era cultura, non c'è cultura dove che si è passati quanti,
no, no, anzi c'era un'esaltazione dell'ignoranza, esatto, proprio Paolo di Tarso fa un'esaltazione dell'ignoranza,
e vedo anche oltretutto anche della proprio dell'igiene personale,
sì, sì,
proprio basta guardare, io avevo la testa, insomma, cosa che la fa.
Io sono passato da un venditore ambulante e mi sono comprato la medicina nel mondo classico. Beh, le illustrazioni dei ferri da medicina che dovevamo dovuto aspettare il XX secolo per riaverli. Specialmente i romani in chirurgia erano molto abili. E gli egiziani, sì. E abbiamo dovuto aspettare il XX secolo per averli.
E aspetta, e non solo in questo continente, l'Africa, così, ma prendiamo prima dell'invasione cristiana, cattolica di nelle Americhe, c'era i Maya, gli Aztechi, avevano una cultura e una l'arte della medicina, medicina vera e propria, facevano le opere chirurgiche, una cosa. Dopo
sì,
sta l'invasione della conquista de Cortés, gli spagnoli, che sta proprio un disastro.
Già i Maya erano finiti prima, cioè come erano spariti, però hanno distrutto tutto il distruttibile.
Distruttibile perché se poteva ancora, diciamo, Aztechi, altri popoli hanno. Hanno fatto il disprezzo proprio di quello che restava.
Sì.
Va bene.
Così è.
Vi saluto.
Ciao
Ivano.
Ciao Ivano.
Buona continuazione.
Ciao, ciao, ciao.
Bene, abbiamo sentito anche Ivano. Niente, allora io ricordo innanzitutto il rito della Devotio sull'altipiano di Asiago, e questo è il nono rito, non so, il prossimo anno sarà il decimo anno, faremo grande festa a quel punto, perché un rito che va avanti per 10 anni penso che sia una cosa notevole.
Sì, per chi vuole partecipare c'è sempre il cellulare che è 338 319 77 20, punto, per chi vuole sapere qualche informazione, se vuole venire su o avere notizie, fare quattro chiacchiere sull'argomento, poi, può sempre chiamare.
E poi sabato 18 settembre al Bosco Sacro di Jesolo terremo il rito dell'equinozio d'autunno. Pronto? Sì. Terremo il rito dell'equinozio d'autunno, il rito che contiene in sé la contemplazione, ed è la vita nei mondi. La vita nei mondi, sia nel mondo fetale, sia nel mondo della natura, sia nei mondi luminosi, ed è la contemplazione, il silenzio praticamente. Pronto? Buonasera.
Vi disturbo solo per pochi attimi, volevo solo sapere, siccome è un po' di tempo che non riesco a sintonizzarmi su Radio Gamma 5, volevo sapere se c'era stato un risvolto su quella vicenda là di Cittadella. Tutto qua.
Va bene, ti rispondiamo per radio.
Ok, grazie.
Okay, ciao.
Buona serata.
Cittadella, siamo ancora in ballo, abbiamo dovuto minacciarli, ci hanno dato il verbale è compilato in maniera oscena in quanto c'è scritto Federazione Pagana Diniego. Logicamente adesso è stato un periodo estivo e abbiamo un po' organizzato le cose e la polemica andrà avanti e la guerra andrà ancora avanti, proprio perché non è ammissibile che un comune e una commissione culturale per un teatro formi un verbale in una maniera del genere, anche perché io di verbali ne ho fatti moltissimi e non ho mai visto un verbale in cui si scrive Federazione Pagana Diniego, e tenendo conto che questo verbale ce l'hanno consegnato fuori dei termini di legge e ce l'hanno presentato, solo che dopo noi li abbiamo contestato il fatto che loro ricorrevano nell'emissione dei dati d'ufficio, in quanto esiste una sentenza della Cassazione che il loro comportamento può essere qualificato in questa maniera. Però noi non molliamo e continueremo a insistere su Cittadella, insomma.
Sì, comunque adesso partirà anche qualcosa di ufficiale che si sta preparando, naturalmente coi tempi dovuti.
Sì, ma di fatto
appunto ci sarà un ricorso alle autorità in merito a questo.
Sì, anche perché poi la domanda verrà ripresentata appunto per settembre e vedremo se l'amministrazione comunale di Cittadella avrà ancora il coraggio di vietare l'uso del teatro.
Bene, io chiudo qui la trasmissione di Magia Stregoneria Paganesimo. Partiamo subito per andare a Padova, per cui anche il numero 700-777 non ci trovate. Francesco, vuoi rispondere in privato?
Sì, sì, va bene. Ciao a tutti,
arrivando.
Ci sentiamo giovedì.
E niente, ci ascoltiamo alle ore 19 con la seconda parte della trasmissione Magia, Stregoneria, Paganesimo, e vi parlerò un po' degli inni, di quelli che sono gli inni di Callimaco e qualcosa. Ciao a tutti, vi do appuntamento per le ore 19 e poi per giovedì prossimo.